Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast, come tutti i venerdì, come ogni settimana. Grazie per le vostre domande, sempre numerose. Vi prometto, come sempre, che piano piano, una per una, vedrò di prenderle in considerazione, dando risposta a tutti o perlomeno trattando gli argomenti non tanto per dare risposte quanto per riflettere insieme. Bene, allora procediamo subito con le domande di oggi, senza altro da dire, e poi semmai vi ricorderò alcuni eventi dei prossimi giorni. Tra l'altro vi devo segnalare che il sito dell'Accademia ACOS per problemi tecnici non è raggiungibile, ci stanno lavorando e quindi speriamo che possa essere nuovamente ripristinato al più presto. Bene, allora. Domanda per il podcast, un mio caro amico, direi un domandifero molto assiduo, mi chiede: San Francesco, e non solo, fa riferimento alla seconda morte e mi manda qui un link dove si dice dal Cantico delle Creature: Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà. Che la morte seconda non le farà male. Allora, a che cosa si può riferire questa morte seconda? Molti parlano della morte dell'anima, quindi dopo la morte del corpo l'anima sopravvive, aspetta il giudizio divino e tutti saremo giudicati sull'amore, quindi se quell'anima risulterà peccatrice verrà persa per sempre e quindi avrà questa seconda morte. Quindi diciamo che per la dottrina, la catechesi cattolica, quando si parla di seconda morte, si parla di questa morte dell'anima, punizione per gli empi, via. Tuttavia io do un'interpretazione diversa, quindi io mi riferisco con la seconda morte alla morte dell'ego, semmai, a quella morte necessaria per rinascere, ma rinascere a nuova vita, a rinascere alla vita dello spirito. Teniamo conto che in effetti anche nell'Apocalisse, qui ci sono altri link che possiamo prendere in considerazione, quando dice il vincitore non ha nulla da temere dalla seconda morte, beati e santi coloro che prendono parte alla prima resurrezione, su di loro non ha potere la seconda morte, beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore. Qui nell'Apocalisse, ma ancora di più in Matteo dice: temete piuttosto chi ha il potere di distruggere la vita e il corpo nella Geenna, cioè nell'inferno. Celebre la frase che troviamo in Giovanni: se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se muore invece produrrà molto frutto. Quindi il seme per produrre frutto deve morire a se stesso. Quindi io penso che questa seconda morte si riferisca proprio a questa morte a se stessi, più che alla morte dell'anima, alla punizione definitiva, eterna, per i peccatori, al giudizio universale. Ecco, io quando si parla di seconda morte, mi sembra più interessante considerare il concetto di seconda nascita, semmai, quindi quel processo attraverso il quale, a prescindere da quello che può essere la morte del corpo, che è una morte naturale, biologica, fisiologica e rispondente alle leggi della natura del corpo, abbiamo però molto più importante la morte delle illusioni, la morte dell'ego quando è identificato nell'esperienza materiale, senza diventare un crogiolo di significati che possono essere proiettati oltre. Questo proiettarsi oltre non è altro che questa seconda nascita, ovvero una trasfigurazione, una metamorfosi, una resurrezione, una illuminazione che ci permette di nascere nuovamente, come se questa vita materiale fosse ancora una sorta di incubatrice. Noi nasciamo fisicamente, siamo partoriti e nasciamo come corpo biologico, però in realtà questa nostra vita materiale, corporale, sociale, non è altro che una incubatrice per conservare, all'interno della quale, ecco, continua un processo di sviluppo, di nascita. È come se la vita materiale fosse ancora una sorta di gravidanza, e da questa gravidanza, da questa vita materiale, corporale, noi possiamo finalmente nascere davvero, quindi rompere questo uovo Matrix, questo uovo di illusioni, squarciare il velo di Maya per finalmente nascere a vita vera, superando quindi quelle che sono le insidie, le illusioni della vita materiale, l'illusione della separazione, l'illusione della molteplicità. Quindi, una volta che riusciamo a districarci nel labirinto delle esperienze relative, possiamo ascendere, possiamo rinascere ad una concezione della vita e a una manifestazione della vita su un più alto piano di emanazione, di espressione. Quindi la seconda nascita. Ovvio che per avviarsi a questa seconda nascita, per produrre questa resurrezione dai morti, dobbiamo morire a noi stessi, quindi morire alle identificazioni, agli attaccamenti, alle illusioni degli ego o dei falsi ego. Morire all'illusione dei sensi, che non è di per sé negativa o di per sé, ecco, inutile o erronea, ma è una esperienza di crescita, di sviluppo, dalla quale tuttavia dobbiamo uscire vincitori, dobbiamo quindi essere promossi ad un livello successivo, trasmigrando su piani più evoluti e quindi manifestando la nostra coscienza sempre più approssimandoci all'assoluto, no? Reintegrandoci nella consapevolezza dell'uno, nella consapevolezza dell'unità delle cose e dell'onnipervadenza dello spirito che ci anima e con il quale via via impariamo a identificarci, sebbene lo spirito non sia un'identità, ma un flusso di coscienza al quale, sul quale fluire, nel quale fluire. Ok? Quindi ecco questa seconda nascita come risveglio dell'anima, più che come morte dell'anima in senso negativo, in senso punitivo, anche perché la morte dell'anima può avvenire anche prima della morte fisica, secondo me, cioè ci possono essere persone che rinunciano a se stessi, al proprio ruolo spirituale, al proprio potenziale evolutivo di coscienza spirituale, trascendente, e rimangono invischiati all'interno della materia, che diventa una sorta di prigione, no? Una prigione senza sbarre, come dice Morpheus a Neo. E queste persone sono già morte, cioè il processo biologico non ci identifica come esseri umani, ci identifica semplicemente come quel veicolo necessario all'essere umano per poter essere, per potersi esprimere, per poter divenire se stesso nella pienezza della propria natura divina, spirituale, ovviamente immersa nell'avventura materiale, ma consapevole della strumentalità di quest'ultima. E chi perde questa consapevolezza e si identifica esclusivamente nei processi della vita materiale, che può essere anche progredita tecnologicamente, può essere anche, come dire, evoluta in civiltà, in modernità, però in realtà i processi sono sempre quelli dell'animale, dell'istinto, della sopravvivenza, della caccia, del conflitto, della competizione, della lotta per le risorse, della difesa del territorio, della riproduzione. Ecco, quindi non usciamo da quel paradigma, anche se siamo con la tuta spaziale a passeggiare su Marte, ma il paradigma esistenziale è ancora quello, la legge della giungla, homo homini lupus, come diceva Hobbes, cioè l'uomo intrinsecamente crudele, cattivo, conflittuale, violento. Ecco, o comunque irretito dai piaceri sensoriali, da quella aspirazione a un benessere che ripone le sue caratteristiche nella vita materiale, che è accumulo, che è ricchezza, comunque alla fine relativa, perché poi è destinata a essere lasciata per forza, quindi in realtà in peritura, priva di vita intrinseca, direbbero i buddisti, le cose sono prive di vita intrinseca. Quindi insomma, la morte dell'anima può essere anche prima ancora della morte del corpo. Io però più che rifarmi a questo concetto vorrei immaginare che con seconda morte, che nessuno, ecco, che coloro che sono nel Signore, sono nella via del Signore, come si usa dire nel linguaggio religioso, non devono temere, è questa morte dell'ego che non è un nullificarsi, non è un rinunciare a se stessi, anzi è un dar senso alla propria esperienza corporea, umana, sociale, esistenziale, senza per questo immaginare che in essa si esaurisca il concetto di vita. Ma vita è un qualche cosa che si prolunga oltre, che si espande multidimensionalmente su diversi piani del possibile, facendo onore ad un grande viaggio di coscienza e di creazione che certamente non si limita a questo nostro piano di esistenza. Quindi ecco che la seconda nascita diventa vita a questa maggiore consapevolezza delle dimensioni della vita, delle dimensioni possibili della vita, che è vita animale, che è vita umana, che è vita terrestre o extraterrestre, che è vita multidimensionale, che è vita spirituale soprattutto, anche se mette alla prova se stessa inoltrandosi nei territori di creazioni relative nelle quali deve riscoprirsi. Deve in qualche modo superare gli inganni e le illusioni dei sensi che ci fanno credere di essere separati, di essere in competizione per la sopravvivenza, bisogna superare questa logica per riconoscersi come una comunità spirituale che senz'altro deve affrontare le sfide della natura, le sfide di universi sempre diversi e tutti da scoprire, tutti da decodificare, ma in questo c'è la consapevolezza della nostra natura in peritura, quindi è un grande gioco in fondo. Non è reale, ma dobbiamo far finta che sia reale perché attraverso questa rappresentazione teatrale cresciamo, conosciamo, ci conosciamo, l'universo conosce se stesso, Dio si interroga su se stesso attraverso le sue creature, che vivono una vita dalla quale emerge quel logos, quel progetto, quel piano che trascende i confini della vita bios, della vita zoè, per diventare una vita spirituale, un qualche cosa di trascendente, appunto. Quindi questo è il discorso della seconda morte, seconda nascita, ok? E poi c'è un'altra email che mi consiglia la lettura e mi chiede un parere su un sito che in realtà mi sembra la traduzione italiana di un sito americano o inglese, Christ's Letters, Christ's Way, qualcosa del genere, la via di Cristo, le lettere di Cristo, e qui sono raccolte una serie di lettere che dice qui Cristo è ritornato, ci rivela la sua verità attraverso queste lettere che probabilmente saranno canalizzate da qualcuno, dal channeler di turno, la mia opinione, penso che queste siano follie. Per quanto riguarda poi i contenuti, sono di una retorica, di una banalità straordinaria, poi possono essere estremamente belli da leggere, ci pacificano, ci stimolano a pensieri elevati, ci esortano a vivere bene, a orientarci verso la luce, il bene, ma va bene, ma non abbiamo bisogno di scomodare Cristo per essere consapevoli di questo. Non mi sembra che ci siano contenuti così particolari, mi sembra tutto molto retorico. Come al solito in un linguaggio messianico, profetico, tipico di queste canalizzazioni all'americana, anzi no, mi sembra che siano australiano o neozelandese, dal sito mi sembra che sia o australiano o neozelandese questo Christ's Way. Quindi va bene, se ti fa piacere leggere perché ti ispirano queste rivelazioni, va bene, ma io credo che qui Cristo c'entri ben poco e siamo all'interno di quella neocristianità New Age che lascia veramente il tempo che trova. Però, insomma, io voglio rispettare tutti e se questo per te è uno stimolo utile, che ritieni utile, va benissimo, però la mia opinione, ecco, diciamo che i miei gusti non si incontrano con questo tipo di materiale che comunque rientra in un tipico filone della New Age, dove si canalizzano i messaggi di Cristo, della Madonna e della Maddalena, portatori di messaggi e di contenuti e di rivelazioni e di profezie, che però poi alla fine, insomma, sono un po' tutti uguali e non mi sembra che siano così particolari, così straordinari, ecco, mi sembrano cose di buon senso che se ci pensiamo un attimo, ecco, sono naturali in un discorso di evoluzione e di risveglio, ecco. È un discorso che poi cade anche molto nel buonismo, nel moralismo, in una dualità molto forte, dove questa luce poi è accecante, no? Tutto questo bianco, tutta questa luce. Secondo me dobbiamo un po' riprenderci da questa faccenda. Tra l'altro molto bella l'ultima conferenza dell'amico Claudio Marucchi a Roma sulla filosofia della magia, dove poi alla fine si parla attraverso un excursus storico, tra virgolette, perché poi la storia è complessa, e si arriva poi a questo dualismo molto marcato che la New Age comunque ripropone. E, tra l'altro, Claudio sarà con noi questa domenica in Accademia, quindi a Terni, all'Hotel de Paris, faremo una giornata. Io al mattino tratteggerò un excursus storico sulle scuole e le figure più significative, conosciute e forse anche meno conosciute, dell'esoterismo occidentale. Quindi al mattino facciamo un punto, anche perché molti hanno bisogno a volte di orientarsi, no? Quando si parla di misteri greci, di Egitto, di ermetismo, di Rosa Croce, di Templari, poi arriva la teosofia, l'antroposofia, l'archeosofia, i vari personaggi, Telema, quindi cerchiamo di così brevemente sintetizzare, schematizzare queste scuole, questi movimenti, partendo effettivamente dall'antico Egitto fino ad arrivare a oggi, quindi facciamo un lavoro insomma, di molto schematico ovviamente al mattino, e poi al pomeriggio si parlerà di Kabbalah, in particolare nelle corrispondenze, nei simbolismi adombrati dai numeri, quindi Kabbalah e numerologia, quindi l'albero della vita, l'Etz Chaim, l'albero delle Sefirot, l'albero dei Clifot, per poi inoltrarci nelle corrispondenze alfabetiche numerologiche, e in questo Claudio Marucchi è molto ferrato e quindi ho pensato bene di invitare lui come amico e collaboratore e istruttore dell'Accademia ACOS per fare questa giornata aperta a tutti, non solo a coloro che seguono il percorso annuale. Questa è una giornata monografica accessibile a tutti quanti. Per qualunque informazione potete telefonare al 339-4522-858, parlate con Daniela che si occupa della segreteria generale. Ok, vabbè, detto questo, tanto per dire che facciamo anche varie cose molto interessanti, coinvolgendo magari istruttori, insegnanti, amici che voi stessi conoscete. Passo alla domanda successiva. Ok, allora, ciao Carlo, ho visto la tua conferenza intitolata Complessità, evoluzione e freccia del tempo, la ritengo molto interessante, soprattutto quando leggendo il Kybalion, ecco il Kybalion è un testo che tratta di ermetismo, ne ho già parlato, mi sembra, il podcast scorso o forse due volte fa. Quando leggendo il Kybalion è come se trovassi un'analogia del fatto che esista una mente che gli ermetisti chiamano il tutto, la quale mente crea infiniti universi durante un suo sogno o una sua meditazione che poi per noi è percepita come realtà. Questo è considerato dagli ermetisti come un puro processo di creatività. Successivamente, una volta che l'universo è stato creato, inizia la fase della complessità. Quindi tu dici sì, c'è una creazione, poi dopo questa creazione la natura esplica le sue leggi sulla base delle forze e degli archetipi che fondano la struttura di questo universo tra i tanti, e una volta creato si avvia ad assecondare la sua natura, che diventerà quindi fisica, chimica, biologia, vita, eccetera, eccetera, sì. Quindi si procede con l'esplicarsi di leggi e quindi inizia, come tu dici giustamente, la fase della complessità, dove ogni cosa si evolve a tentativi, autoadattandosi alle migliori condizioni di sopravvivenza, a partire dal minerale, al vegetale, fino all'animale. Per analogia, ecco, poi in realtà questo autoadattamento diventerà via via evoluzione, secondo un processo che va oltre la natura dell'adattamento. Però vado avanti con la tua domanda perché si arriva qui. Per analogia mi verrebbe da pensare che le cose potrebbero avere un senso logico. Mi è difficile pensare che esista un progetto per ogni cosa, perché contraddirebbe il concetto di libero arbitrio ed il concetto di evoluzione. Tu sostenevi che ogni cosa esige volontà. A tal proposito, tu cosa pensi a riguardo? Ritieni più probabile la tesi della casualità o causa-effetto e del libero arbitrio, oppure di un progetto che definisce il destino di ogni cosa? Io, come si è capito, vado per la prima. Allora, io penso che esistano entrambe queste cose, cioè esiste, noi possiamo supporre che esista un progetto. Questo rientra proprio nei misteri della vita, della creazione, del perché. Possiamo immaginare anche attraverso il mito, attraverso ipotesi ovviamente, perché la nostra mente ha i suoi limiti, ovvio. Però lo sentiamo che esiste una spinta, un progetto, che si corona proprio nel momento in cui dalla vita, che è sicuramente casualità, causa-effetto, ma adattamento, no? Quindi Darwin, no? Il creazionismo, l'evoluzionismo, qui ci sono tutte queste tendenze particolari che vanno studiate, vanno conosciute, perché questi concetti sono già stati macinati prima di noi da filosofi, da scienziati, ed è molto bello andare a vedere le varie tendenze a questo proposito. Però possiamo immaginare che, caspita, se questo è un caso, alla faccia del caso, cioè, caspita, da tutto questo emerge un fenomeno così particolare, singolare, come la vita. La vita che diventa pensante, capace di autopensarsi, autopercepirsi, porsi domande su se stessa, e questa vita è universo. È come se, appunto, dicevo prima, l'universo si interroga su se stesso, sulla propria natura, attraverso vita senziente che nasce dallo stesso universo, dai processi dello stesso universo, processi che potremmo definire, sì, per adattamento casuale, senza intuirne un'evoluzione, una direzione. La direzione è solo quella dell'adattamento, e tuttavia da questa casualità emerge qualcosa di straordinario, che ci fa supporre una spinta, un'aggregazione che si relaziona ad un progetto, ad un significato. Significato che tuttavia emerge dal basso, se vogliamo anche unire un po' le due cose. Possiamo immaginare che possa esistere un progetto potenziale, e tuttavia il progetto lo si intuisce perché emerge dal basso, emerge dalla vita. Il logos nasce dalla vita stessa, nei suoi processi di aggregazione e di complessità, giustamente. Quindi un po' tutte e due le cose. Potremmo supporre esista un progetto che tuttavia non predetermina l'evoluzione, non non causa l'effetto evolutivo in modo automatico, è un potenziale che va tuttavia assecondato attraverso i processi della vita e della coscienza, e quindi del libero arbitrio, che attraverso la scelta è in grado anche di contravvenire alle leggi naturali per innescare ulteriori possibilità esistenziali che trascendono la legge naturale, la legge fisica di per sé, orientandosi verso scelte che possono essere anche sconvenienti dal punto di vista della vita e della sua conservazione secondo l'istinto naturale. Cioè, quando un falcone e un borsellino scelgono di dedicare tutto loro stessi, tutta la loro vita, fino all'estremo sacrificio, alla lotta per la verità, per la giustizia, per il bene, questo è qualcosa di innaturale, perché va a compromettere la vita stessa. In fondo contraddice il principio di conservazione della vita, quell'istinto naturale che è calcolo affinché la vita possa essere tutelata. Eppure il libero arbitrio ci fa a volte sacrificare questa natura della vita nel perseguimento di valori, e questo è un comportamento assolutamente irrazionale, se vogliamo, dal punto di vista della vita. Però ecco che il libero arbitrio diventa la possibilità di compiere delle scelte che si appellano ad una visione che va oltre e quindi più importante della vita nei suoi processi puramente materiali, conservativi, evolutivi per adattamento e rispondenti alle leggi della vita fisica, della vita sociale, nei suoi equilibri. Si aprono degli scenari che ci portano oltre, che ci fanno intuire una importanza superiore nel perseguirli, nel perseguire certi valori. Questo è già un atto straordinario, potremmo dire spirituale, perché lo spirito della vita si manifesta nella sua trascendenza. Ecco, allora emerge qualche cosa, questo logos si incarna e tuttavia emerge dai processi stessi della creazione, dapprima per adattamento, casualmente, causa-effetto, eccetera, eccetera, ma poi c'è qualche cosa di straordinario che si innesca e ci fa sospettare una spinta, una natura che già in sé ha un progetto evolutivo ulteriore e tuttavia non si predetermina in quella direzione perché va in qualche modo scelta, non è automatico, è un potenziale non automatico. A questo proposito io vi consiglio di leggere di Vito Mancuso Il principio passione, è fondamentale questo testo, a parte che riassume le teorie creazioniste, evoluzioniste, le varie correnti filosofiche a questo proposito, le varie correnti scientifiche, anche qui abbiamo scienziati creazionisti, abbiamo scienziati evoluzionisti, abbiamo scienziati credenti, scienziati non credenti, scienziati che credono sulla base della loro osservazione scientifica in un progetto evolutivo e altri che sulla base delle stesse osservazioni scientifiche credono che non vi sia alcun progetto evolutivo se non l'adattamento. Tuttavia è interessante quell'immagine che ci viene data da uno scienziato, adesso non mi ricordo chi è, non so se Brian Greene, se Capra o se Paul Davis, adesso non mi ricordo. Ma dice, ecco, la vita è come la vita intelligente, è capace di porsi domande, quindi la vita senziente è capace di autocoscienza, è un risultato straordinario, è come se, che so io, un tornado, no? Un tornado, un uragano, un tornado, una tromba d'aria passasse sopra un magazzino di componenti e casualmente assemblasse un Boeing 747 perfettamente funzionante. Ecco, cioè questa è la vita, cioè se noi vogliamo considerare tutte le componenti e le variabili fisiche, chimiche, universali e arriviamo alla vita senziente, ecco, è come se la vita senziente fosse il risultato di un tornado che passa sopra ad un magazzino di componenti e da solo casualmente assembla un Boeing 747 perfettamente funzionante. Ecco, questo è il rapporto tra quello che è la vita senziente e il caso. E beh, caspita, se è solo un caso, alla faccia del caso. Quindi è ovvio che è lecito sospettare che esista una spinta di complessità che produce fenomeni evolutivi in qualche modo rispondenti ad una progettualità archetipica superiore, ma questa è un'ipotesi, tuttavia è anche vero che l'intuizione spirituale è un fenomeno straordinario, straordinario perché, ripeto, va oltre la convenienza meramente esistenziale, perché ci porta a fare, ripeto, scelte di vita che non sono assolutamente convenienti dal punto di vista della vita, quando lottiamo per un ideale fino all'estremo sacrificio. E il paradigma cristico è emblematico a questo proposito. Quindi la vita come passione, come pathos, quindi vedete la vita come caos, come pathos, e tra caos e pathos emerge questo logos, questa logica, che è una logica superiore. Ecco, vi invito a leggere il principio passione di Vito Mancuso e scoprirete, a parte che ci sono anche numerose conferenze di Mancuso, un teologo molto discusso, perché poi è un teologo che molti teologi vorrebbero spazzar via al più presto, perché mette in discussione radicalmente tutta una serie di posizioni della Chiesa, catechistiche, dogmatiche, quindi è un personaggio che sì, lo chiamiamo teologo, ma secondo me va ben oltre, ok? Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Guarda, c'è una domanda veloce. Mi dice, come si fa a muoversi in astrale? Vorrei incontrare dei maestri, non so come si fa, a volte non riesco a vedere su questo piano. Allora, qui io apprezzo la domanda, però capisci bene che intanto ti rimando a delle letture che possono aiutarti a farti un'idea. Ti rimando alle letture dei libri di Robert Monroe, di William Bullman, come testi di base. Poi ci sono ulteriori fonti più vicine agli ambienti magico-iniziatici, quindi che collocano questa esperienza all'interno di un più ampio quadro di risveglio spirituale, di ricerca spirituale, come dovrebbe essere in effetti. Il fatto che spontaneamente ogni tanto possiamo avere queste esperienze o la sensazione di queste esperienze, perché poi la mente è anche complessa e il sogno è un mondo molto articolato, quindi bisogna vedere se è immaginazione o se è un'esperienza reale di viaggio ultracorporeo che poi possa essere ricordato. E spontaneamente accade quando siamo sensibili a un certo tipo di possibilità, quando dentro di noi scalpitano delle energie, scalpita una volontà di conoscenza, di consapevolezza, quando per merito karmico possiamo avere esperienze di un certo tipo anche senza cercarle, anche così spontaneamente. E in questo caso bisogna poi leggere, studiare, informarsi. E se esprimiamo un intento di consapevolezza, di conoscenza, di comprensione, vedrai che la vita ti risponderà, ti farà incontrare situazioni, persone che potranno aiutarti su questa strada. La vita risponde sempre. Se il tuo intento di crescita, se la tua volontà di coscienza è un intento puro, non egoistico, non puramente di curiosità superficiale, all'inseguimento di suggestioni e fenomeni, ma c'è dietro a questa volontà di conoscenza un intento di crescita, di comprensione, vedrai che la vita ti risponde. Non è mai successo che questo non accada, quindi non accadesse. Quindi assolutamente fate appello alle vostre capacità di esprimere un intento di crescita e vedrete che incontrerete. Nel frattempo leggete, io posso darvi qualche riferimento, ok? I libri di Robert Monroe possono essere utili per farsi un'idea, poi anche questi sono molto, secondo me, anche da collocarsi e da interpretarsi in un quadro ancora più ampio, però vanno bene per farsi un'idea. Ci sono i libri di Gévaudan, di Maurois Gévaudan, Vesti di luce, racconti di un viaggiatore astrale, quindi c'è una letteratura su questo interessante da considerare. E poi, se avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti possa guidare, tanto meglio, ok? Va bene, io vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, controllate sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Facebook gli eventi di questa settimana, che sono sempre molto ricchi. Stasera la meditazione a Terni, domani alla Feltrinelli, sempre di Terni, avremo una conferenza sui Veda, alla sera ci sarà la Tenda Rossa, esperienza femminile, domenica la giornata con Marucchi, quindi il calendario è sempre molto ricco. Poi in marzo andrò anche in Emilia-Romagna, verso Bologna, mi hanno invitato presso un agriturismo, quindi insomma avremo modo anche eventualmente di poterci incontrare, non solo necessariamente a Terni. Quindi in aprile sarò anche a Scandicci, vicino a Firenze, per cui ecco, avremo modo eventualmente anche di vederci in giro qua e là per l'Italia. Un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao.